salute di Nicoletta Carbone.
Eccomi qua, buongiorno. State masticando? State facendo colazione? Beh, io mi auguro di sì, così la facciamo insieme anche al professor Luca Levrini, che non è un nutrizionista, no? È un odontoiatra. Gli odontoiatri possono, da parte loro, anche suggerire che cosa portare a tavola. Sapete che lo zucchero non lo possono vedere. Il professor Levrini è docente anche all'Università dell'Insubria, degli studi dell'Insubria. Professore, intanto grazie.
Buongiorno a tutti.
Allora, i denti servono per masticare. Molti dei nostri amici magari ci seguono facendo colazione, altri hanno già masticato, hanno già finito la colazione, ma nuove sfide ci attendono. Vorrei con lei portare la nostra attenzione sulla masticazione, poi vediamo che cosa ci mettiamo sotto i denti, che cosa può far bene ai denti, perché mi sembra di capire anche dagli studi che arrivano e che c'è molta attenzione anche nella scelta degli alimenti, non solo che fanno bene al nostro organismo, ma che hanno un'azione quasi, sto esagerando, medicamentosa per denti e gengive. Quindi scegliamoli bene, non basta dire no alimenti zuccherati, ci sono degli alimenti che fanno bene in modo particolare anche ai nostri denti. Ma vediamo come funzionano. La masticazione è quello che devono fare. Proviamo a portare la nostra attenzione se mastichiamo sempre magari dallo stesso lato, oppure se la distribuiamo tra i due lati della bocca. Questa è una prima indicazione, me lo dica lei, prof.
Allora, sì, lei dice bene, i denti servono per masticare. Ed è questa l'unica vera funzione che hanno i denti, masticare. Possono triturare il cibo, e questi sono quelli che stanno dietro di dato, molari e premolari, mentre quegli anteriori servono per incidere, tant'è che si chiamano incisivi.
E canini?
I canini servono un pochino per dare carattere, essere aggressivi rispetto all'altro.
Infatti hanno
tant'è
la
che piano piano stanno venendo un po' meno nelle loro funzioni, perché di fatto ormai non abbiamo più bisogno di essere aggressivi nel sociale.
No? E non si vedono più i canini appuntiti di una volta.
Oddio,
no?
in alcune comunità, vedi quella giapponese, il canino appuntito, il canino fuori è richiesto. Ma questi sono ovviamente temi soggettivi ed estetici.
Certo.
Però in realtà masticare è prioritario, perché e quindi i denti servono per masticare. E quindi se io voglio mantenere la bocca sana, metto un impianto, faccio delle protesi, faccio ortodonzia, la faccio con la finalità di far masticare bene il paziente, perché i denti servono per masticare.
Ma dicevamo, proviamo a pensare, quando mastichiamo, d'abitudine mastichiamo da una parte sola, mastichiamo indietro o mastichiamo un pochino più avanti? Perché non sono, no, sembrano di cercare il pelo nell'uovo, come si dice, ma in realtà ci racconta qualcosa della nostra bocca e anche di tensioni che poi avvertiamo, che non sono proprio immediatamente nella bocca, ma che possono interessare anche le altre parti del nostro corpo.
Assolutamente sì, i cicli masticatori devono essere equilibrati e coordinati rispetto all'attività della lingua, a un'altra funzione che è la deglutizione e un'altra funzione che è la respirazione. Ora, sembra banale la cosa, ma quando mastichiamo qualcosa in realtà inneschiamo un principio di equilibrio che è deglutizione, respirazione, masticazione, movimento della lingua, chiusura delle labbra, che non è di poco conto, che rende conto di come un principio di igiene deve essere in assoluto equilibrio. Vi faccio un esempio banale: quando abbiamo il raffreddore, mastichiamo male, perché di fatto l'impossibilità di respirare correttamente dal naso ci impone a respirare dalla bocca, e quindi rende il masticare molto più rapido e molto meno efficiente. Questo è il motivo per cui è importante che un bambino respiri bene dal naso, perché se respira costantemente dalla bocca, non dico per il raffreddore temporaneo, ma adenoidi, tonsille, turbinati, chi ne ha più ne metta, mangerà sempre male. E per farlo capire alla mamma dico, o al papà, dico sempre: ma voi avete mai provato a mangiare qualcosa col raffreddore? Ricordatevelo, perché quella cosa lì potrebbe farla quotidianamente vostro bambino.
Certo. Professore, a proposito di masticazione, ci sono delle situazioni, delle condizioni della nostra bocca che rendono questa azione così importante, sofisticata,
equilibrata,
perché equilibra, la rendono errata, certo. Ecco, non equilibrata. In questo caso può essere utile anche l'intervento, no? Naturalmente, dell'odontoiatra e una correzione anche in età adulta, perché pensiamo all'apparecchio come a un modo per riallineare i denti, regalare un sorriso più bello, quasi con una valenza estetica. In realtà ci sono delle situazioni che vanno corrette a beneficio proprio del corretto funzionamento della bocca con tutto quello che ne deriva. È corretto, professore?
Assolutamente sì, cioè l'allineamento è una funzionalizzazione come primo obiettivo. Poi se questa funzionalizzazione e quindi resa efficiente del principio masticatorio associata all'estetica, chiaramente io raggiungo due obiettivi che in genere corrispondono, cioè alla bellezza del sorriso corrisponde sempre una funzionalizzazione massima. Questo per dire che l'intervento ortodontico sia nel bambino che nell'adulto non è finalizzato semplicemente a dare un bel sorriso, ma è finalizzato soprattutto in modo coerente e simmetrico anche a rendere funzionale la masticazione. Per questo è importante fare ortodonzia.
Ecco, e quindi una valutazione anche in età adulta.
È uguale, nel senso l'obiettivo dell'ortodonzista è visitare il paziente, con lui condividere gli obiettivi estetici che sono prevalenti, però rendere simmetrici, fargli comprendere come l'intervento dell'ortodonzista sia quello di rendere più funzionale la sua masticazione. Se rendiamo più funzionale la sua masticazione, gli diamo maggiore salute, perché la masticazione del cibo, che spesso viene banalizzata a un momento rapido al quale si presta poca attenzione, in realtà è un momento magico di piacere ma anche di buona salute, perché masticare bene il cibo
cosa dicevano le nostre nonne, la prima digestione avviene in bocca.
Assolutamente.
Ci fermiamo un attimo sulla masticazione, non abbiamo magari nulla da masticare, ma professore, le sarà capitato di sentire da un suo paziente: quando chiudo la bocca mi sembra di avere un dente più lungo. Ecco, restiamo in tema,
sì,
quindi.
Sì, assolutamente sì. Nel momento in cui ha il dente più lungo, le cause potrebbero essere molteplici. Escludo quella che è andata al dentista a farsi un'otturazione, quindi dente più lungo. Nel caso in cui sia il dente più lungo, vuol dire che il dente è uscito più in alto o gli altri sono andati più in basso. Cosa succede da questo momento in poi? C'è una compensazione molto rapida, nel senso che il nostro organismo compensa questa situazione nel volgere di qualche, non dico ora, ma qualche giorno. Il paziente non sente più niente, ma non perché è andato a posto e quindi quel dente che sentiva più lungo o più corto
ha messo la testa a posto, la radice a posto.
Le articolazioni che governano l'apertura e la chiusura della mandibola hanno compensato. Questa compensazione purtroppo nel tempo, se associata ad altre compensazioni, può dare disfunzioni. Quanti pazienti hanno rumore quando aprono e chiudono la bocca? Ebbene, sono proprio questi pazienti che sono esito di queste continue compensazioni che fortunatamente abbiamo, che però se superano una certa soglia purtroppo possono dare disturbi, vedi rumore.
E quindi se aprendo e chiudendo la bocca sentiamo rumore, che cosa dobbiamo fare? Non ci preoccupiamo o dobbiamo consultare il nostro dentista?
Allora, si può ritenere una disfunzione. È chiaro che è una disfunzione. Non è patologia nel momento in cui non è associata a dolore, non è patologia nel momento in cui ho limitazione all'apertura, è una disfunzione, come tante disfunzioni abbiamo. L'importante è andare dall'odontoiatra per comprendere cos'è. Cos'è? È semplicemente il menisco che governa l'apertura e chiusura della nostra mandibola, che è in posizione sbagliata. Quando sentiamo un rumore,
ecco, ma si sente anche come di una cosa, di persone che aprono la bocca e poi non riescono più a chiuderla. L'è mai capitato?
È certo che capita.
E allora?
quella
veramente è una cosa che uno dice:
è una cosa terribile, cosa terribile, perché di fatto un conto non riuscire a aprire la bocca, un conto non riuscire a chiuderla. Cioè, andare in giro con la bocca aperta non è simpatico.
No.
Quella è una lussazione della mandibola. Cioè
è un po' come quando la spalla esce di posto.
Assolutamente sì, è la stessa identica cosa. La causa potrebbe essere la iperlassità ligamentosa, quindi legamenti che mantengono l'articolazione nella corretta posizione in realtà sono un po' molli e quindi vanno oltre e rimangono oltre. A quel punto lì il paziente o è abituato a averlo e diciamo autoriduce autonomamente la lussazione, o se no l'odontoiatra interviene per ridurre.
A bocca aperta deve correre dall'odontoiatra.
E in questi casi la rapidità è importante perché nel momento in cui uno ha la bocca aperta cosa fa? Contrae i muscoli e contraendo i muscoli rende molto più difficoltosa la manovra di riduzione.
Sicuramente è una delle ragioni per cui si corre, penso sia l'unica, volentieri,
sì,
dall'odontoiatra.
Ogni tanto entrano dei pazienti con la bocca aperta in studio.
Ma ci dice la sua colazione, la colazione dell'odontoiatra, vai che si va.
Allora,
zero zuccheri.
Beh, adesso anche qua lo zucchero è un termine generico, no?
Bravo.
Io direi abolire lo zucchero semplice, quindi lo zucchero bianco, lo zucchero di canna, che è la stessa cosa. Perché questo? Perché di fatto una volta che lo mettiamo in bocca andiamo a nutrire i batteri che ci sono in bocca, il pH della saliva aumenta e non è buono. Quindi il mio suggerimento è iniziare non mettendo il caffè nel cappuccino e ancor più nel
lo
caffè.
Zucchero.
Scusate, il caffè, lo zucchero sia nel caffè che nel cappuccino.
Nel cappuccino, amaro.
Yogurt sicuramente, perché ci sono dei probiotici competitivi dei batteri.
Sì.
Frutta, quindi, ma anche la verdura. Capisco che mangiare della verdura al mattino sia poco stimolante, ma in realtà frutta, verdura caffè senza zucchero e latte, perché il latte è sicuramente importante perché ha uno zucchero che è lattosio, che è poco aggressivo, ma soprattutto il latte di per sé ha principi nutritivi estremamente positivi, sono ottimi per la colazione. Una parola sul miele vorrei spenderla, perché il miele, se diluito nel latte, non è aggressivo, non è nocivo. Il miele fa male quando viene messo sui denti direttamente o con un succhietto o con un cucchiaino o con il dolce, perché aderisce, estremamente adesivo.
Sì.
Ma in realtà se mischiato
sciolto
nel latte fa benissimo, tant'è che è un antinfiammatorio importante.
Quindi latte-mela si può?
Latte-mela assolutamente sì.
Ok. Allora, grazie al professor Levrini per essere stato con noi, a Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Ci sentiamo dopo il GR delle 12, ci vediamo sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute per la nostra consueta video intervista. Non mancate, una buona giornata a voi e alle persone a cui volete bene. Un saluto.